Adesso allora ci siamo. Bello, non so da dove riprendere, però riprendiamo. Allora, ci eravamo detti negli ultimi due incontri che c'erano rimasti questo e il prossimo per finire un po' Giovanni, eh? E quindi le lettere di Giovanni. E avevamo visto soprattutto i cardini, no? Che noi avevamo incontrato nel prologo del Vangelo. E avevamo visto alcune parole importanti, tipo la vita e tipo la luce, che oggi finiremo. E la prossima volta invece faremo l'altro incontro, l'altra parola, che è l'amore. Ci siamo? Questo quindi è un po' per riprendere. Oggi quindi parleremo di vita, poco, perché abbiamo parlato la volta scorsa, vi ricordate? Facendo l'incontro con il funzionario del re, col figlio che stava per morire, che stava male, no? E oggi vedremo quindi di finire la vita e cominciare la luce. Cercheremo di finire anche la luce. Che cos'è la luce e che cos'è la vita? Vi ricordate un po', la vita? Quel tipo di discorso importante che fa Giovanni e che noi ritroviamo in tutto il primo capitolo della prima lettera e poi dopo andremo a rivedere. E quindi vita non si intende quello che noi normalmente intendiamo, ma vita vuol dire aderire al progetto divino, essere divini come lui. In principio era il Logos. E quel logos che era importante, 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 perché logos noi traduciamo sempre, vi dicevo la volta scorsa, con parola, e ci siamo, ma mica tanto, perché non è la parola. In greco quando si dice parola si dice rema, se ne usa proprio un altro di vocabolo. Quindi la parola logos indica anche la parola, ma non è la parola che noi intendiamo, il vocabolo, indica qualcosa di più. E per essere proprio vicini, no, al discorso della traduzione, vi dicevo, sarebbe interessante tradurla sempre con progetto. È un progetto, ma anche quando si dice progetto si intende progetto sia quello di carta, sia la realizzazione di quel progetto che uno ha fatto in carta. Quindi c'è l'idea del progetto e poi la realizzazione. Questo tutto insieme sta in quella parolina, logos, che Giovanni ha voluto mettere per forza lì. Perché era importante, perché andava fuori la logica che fino allora c'era, no? Della religione di allora e che Gesù Cristo non voleva quel tipo di operazione. E qual era quella logica? Vi ricordate? Era la logica della creazione. La creazione è stata strutturata in un certo modo perché si aveva un'idea di Dio. Giovanni dice: non è questa l'idea di Dio. Dio non sta pensando a quella creazione. Quella che poi dopo nella Bibbia, nella Genesi comincia, ma sta pensando ad un'altra creazione che sta ancora prima, sta progettando, quella creazione lì. Il progetto di Dio non è il sole, la luna, le stelle, le piante, ma qual è? La realizzazione di quel progetto è l'uomo. Talmente lo realizza che quel progetto è il Logos, si è fatto carne. Eccola la realizzazione del progetto. La realizzazione del progetto quindi non è finalmente il mondo funziona. Il mondo è uno strumento perché si realizzi il progetto di Dio che vuole che l'uomo sia Dio. Ma l'uomo tutto intero, l'uomo carne, e lì c'è di mezzo il problema della carne, vi dicevo, no? C'è di mezzo il problema del sangue che viene nominato e viene nominato solamente da Giovanni, no? Questo tipo di discorso. Non c'è, no? Dicevo. En passant, ma queste cose sarebbe da fare, vi dicevo Giovanni, ma non possiamo farlo tutto, no? Che in tutti gli altri tre Vangeli sinottici, Gesù, durante la passione, sì, gli succede di tutto, ma non gli succede mai di tirar fuori sangue. Gli succede che viene bastonato, che viene offeso, che viene flagellato, viene frustato, viene, ma la parola sangue non viene mai tirata fuori, solo Giovanni la tira fuori. E addirittura poi alla fine, no? Da quel costato esce sangue, eh? Come all'inizio. Giovanni non ha paura, quindi, quello che tutti dicevano, il Vangelo, come dire, solamente per quelli che guardano per aria, solo teorico. No, no, Giovanni è molto concreto, molto, ma molto, molto, molto. Questo è il progetto di Dio. Dio vuole che l'uomo in carne ed ossa sia come lui, abbia la sua stessa vita. Eccolo che cos'è la vita, ogni volta che funziona così. Per avere questo tipo di vita c'è bisogno di fare, noi oggi diremo, un cammino, la via. Questo cammino, nell'altra parola che viene usata, viene dato soprattutto dalla luce. La volta scorsa quindi abbiamo visto il problema della vita, che oggi finiremo un attimo, e poi lo riprenderemo. Io ho portato alcuni esempi che, per poter comprendere bene la lettera che poi dopo leggeremo, che sono ovviamente sempre nel Vangelo di Giovanni, per non prenderli da qualche altra parte. Allora ho preso un pezzetto del capitolo 5 e un altro pezzetto del capitolo 9. Voi tanto ci avete la Bibbia, stavolta ho fatto la fotocopia. Vabbè, comunque sono cose che dovreste sapere. E adesso allora vi parlo nel capitolo 5 del racconto del segno che Gesù dà della guarigione dell'infermo che sta attorno alla piscina, che sta, diciamo, vicino alla porta delle pecore, che poi dopo leggiamo. E poi l'altro racconto invece è quello del cieco nato, quando parleremo della luce. Quindi adesso li abbineremo un po' tutti e due e ne parleremo un attimino. Io, per non perdere tempo, perché sennò come al solito me ne vado sempre per l'angelo, vedi già sono 47, vabbè, vediamo un po' di, devo controllare sempre l'orologio oggi. Provo a leggervi quindi il capitolo 5 e riprendete un po' il tema della vita della volta scorsa, però adesso vedrete che comincia a entrarci dentro anche il problema della luce. Tanto per riprendere un po' e farvi poi entrare bene dentro, il problema della luce funziona così, che è questo che risolve la vita. Da dove si vede la vita? Da quando la luce entra in comunicazione con la realtà, con il mondo. Non a caso all'inizio c'è la luce, il primo giorno viene creata la luce. Ma la luce, per vincere le tenebre, non deve fare una guerra. Quello che a quei tempi si faceva per avere il nuovo regno, sto Messia dovrà venire, perché dovrà guerreggiare contro tutti gli altri, perché dovrà imporre questo dominio, diciamo così. Non è così. Adesso mi ero anche messo a posto qui alcuni brani di Isaia, ma che non ve li leggo, perché pensavano a quel tipo di regno organizzato in un certo modo. Gesù sconvolge i piani, perché l'unico regno è il regno della luce, e questo verrà fuori soprattutto nella lettera di Giovanni, la luce e le tenebre, questo tipo di cammino, che per vincere la luce, come fa a fare lotta alle tenebre? Tira fuori la spada, tira fuori sangue? No, non pensa minimamente alle tenebre la luce. La luce pensa solo alla luce. E per poter vincere la luce deve fare solo una cosa, deve aumentare la luce, deve aumentare la potenza della luce. Più la luce ce n'ha e più la luce aumenta e più le tenebre vanno via. Quindi come si fa a vincere le tenebre? Bisogna fare la lotta alle tenebre? No, devi crescere tu. È diverso il meccanismo. Mentre loro, prima, tutti, pensano che per poter vincere bisogna distruggere l'altro, per Gesù il problema non è la distruzione dell'altro. Il problema è vincere, vuol dire tu, sempre tu e solo tu che cresci in continuazione. Tu che sei pieno di luce. Quindi eccolo il perché c'è l'immagine della luce. Poteva scegliere un altro tipo di immagine, ma è importante la luce per questo tipo di operazione. E questa luce è la vita di Dio, quindi è l'essere figli di Dio. E qui, vabbè, adesso, vabbè, senza leggerli questi, ma intanto li leggeremo questi brani e poi li commenteremo un attimino, perché interessa. Però capite già questo tipo di discorso. Come va contro tutte quelle aspettative che gli ebrei avevano, contro tutto quel tipo di mentalità. La luce. Che cos'era la luce di così importante, per esempio, a quei tempi? Non era la vita di Dio e quindi l'uomo che doveva crescere, ma che era? Era tutta un'altra cosa. Ricordate? Sta scritto nella Bibbia che cosa? Lampada per i miei passi è la tua parola. Ah, no, Dio, la tua parola, noi diciamo. Poi vai a vedere qual è la parola di Dio per l'ebreo, fa un'uguaglianza, uguale la legge, la Torah. No, no, per Giovanni non è la Torah, la luce. La luce è Dio, è la vita di Dio che cresce in me. Non è l'osservanza della legge, è tutt'altro. È la vita di Dio che funziona in me, eccola la luce. Quindi è sì la luce come loro la intendevano, ma non è proiettata sulla legge, tutt'altro. E non a caso, quindi adesso un piccolo inciso che è un po' tecnico, ma cercate di capirlo, non a caso viene usata la parola logos da Giovanni, oltre che il progetto, perché questo logos la dovevano far finita di trattarlo con la legge, secondo Giovanni, perché il logos è solo di Dio, il progetto. E invece loro dove l'avevano messo il logos? Nella traduzione greca il logos era diventata la legge, ma noi lo diciamo ancora oggi, vero? Come si dicono i comandamenti? In italiano uno che vuol fare lo snob usa una parola strana, come lo dice? I dieci comandamenti? No, dice il decalogo. Deca vuol dire dieci, logos. Dieci, logos. Giovanni, che il logos è la legge. Non è la legge il logos, è tutta un'altra cosa. E l'ha preso proprio per questo motivo. Capite? Ci sono tanti motivi per cui Giovanni sceglie questa parola. Il logos quindi è fondamentale. Allora andiamo a riprendere, dicevo, il capitolo 5. Io prima lo leggo tutto, come normalmente si fa, e poi dopo lo riprendo un pochettino. Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi era una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era di sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Ma chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era una folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito? Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: «Il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco con lui». Per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Ci siamo? È di una chiarezza cristallina che non finisce mai. Adesso che ci siamo anche spiegati su alcuni termini, vediamo un po' di riprenderlo e vedrete un po' le cose. Io provo un pochettino a puntualizzarvele e capite allora il problema adesso dove sta. Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei giudei. Carina questa festa dei giudei che non sappiamo qual è. Ci sono sei feste dei giudei. Giovanni ci fa fare a Gesù sei tipi di feste. E però questa non ce la dice qual è. Ricorreva una festa. Probabilmente era la festa della Pentecoste, però Gesù non ci interessa. Quello che ci interessa però è che la festa è dei giudei. I giudei fanno festa. Agli altri no, per esempio, i paralitici, i ciechi, i zoppi, gli infermi, quelli che stavano lì non stavano facendo festa. E lo vedremo perché non facevano festa. Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, qui cominciamo subito a vedere l'ambientazione, la porta delle pecore è una delle porte di entrata al Tempio, c'era una piscina, ora non vi immaginate la piscina che conosciamo noi, no? Era una specie di pozza, no? Dove raccoglievano l'acqua, no? L'acqua piovana, l'acqua di tanti tipi. C'era anche un'acqua sorgente che veniva dall'altra parte, ma non passava dentro questa piscina, serviva per irrigare tante cose all'interno del Tempio, meno che per quel tipo di operazione lì. Ma tutto questo viene fuori dalla parola, chiamata in ebraico Bezzatà. Lo so che a voi non dice niente, ma è carina la cosa. Andatevi a vedere Giovanni quando parla dei nomi e usa i nomi ebraici, c'è qualche cosa di strano. 3 volte usa i nomi ebraici. No? Non so come spiegarvelo. Un altro nome ebraico, questo è uno. Il secondo che usa è Gabbata. Che è Gabbata? Ve lo ricordate? E che cos'era Gabbata? Era il luogo dove viene flagellato Gesù. Il Gabbata. Poi ce n'è un altro di luogo strano, Golgotha. Questo lo dovreste sapere. Dove viene ucciso? Gabbata, Golgotha, Bezzatà. Quindi, che potrebbe essere? Cominciate a capire che c'è qualcosa di strano. E solamente qui viene usato sto nome. Adesso non lo dico, poi dopo lo andiamo a vedere che può essere. Quindi è una piscina un po' strana, quindi. Sicuramente lì c'è del male. C'è qualcosa che non funziona. D'altra parte, tutti gli infermi, tutti gli zoo, stavano tutti lì. Tutti quelli malati che non potevano entrare al Tempio. Proibito assolutamente. Proibito da che cosa? Dal decalogo, da quel discorso lì. Era per queste qui. Fuori da tutta la logica. Il discorso del puro e dell'impuro. Vedete quante cose ci sono? Quindi il problema della vita, vedete qui quanto è. Ma che tipo di vita è? Che cosa è importante per Gesù? Il rispetto della norma? Il rispetto o il rispetto della vita della persona? Ma Gesù nemmeno ci pensa due volte. Ma nemmeno ci pensa due volte perché si trova... Avete visto? Gesù, vedendolo, gli dice dai, vieni. Ma che sta a fare qui? Alzati, prendi il tuo lettuccio e te ne vai. Cioè, non sta nemmeno riflettendo che è sabato. Non ce ne può fregare di meno. Dice, no, guarda, ci sono le leggi, ma per te? La legge è una sola. La vita a quest'uomo. Non ce ne sono altre di leggi. Con 5 portici, interessante perché poi questi 5 portici sarebbero i 5 famosi portici di Salomone. 5. Non erano 5 solamente, erano di più, ma Giovanni ne nomina 5, ci sarà un motivo anche qui, sì. 5 erano i 5 libri della Torah. Sono questi che ti fanno star fuori il discorso. Ti bloccano, la legge ti blocca, ti mette fuori. E che siano i 5 libri della Torah, viene subito detto dopo. Viene detto dopo, ma alla maniera ovviamente, diremo così, di uno che le cose le sa. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Era malato da 38 anni. Perché 38? Che è 38? Vedi, lui ha studiato, vedi. Se voi andate a prendere il Deuteronomio, ti dice... Gli anni dell'annullamento del popolo nel deserto, quindi il Dakar, erano 38, già, gli stessi anni di quest'uomo lì. Quindi capite che questo, quando legge sta brano, e tu sapevi 40, già, ma 40 sta nell'Esodo, e l'Esodo è il racconto, ma la legge sta nel Deuteronomio, dove quando viene organizzata la legge, lì ti blocca sul 38. Capite che lui ce l'ha contro la legge. Questo che per noi è un testo, un raccontino, Giovanni si sta accanendo di brutto contro la legge. Sta dicendo non può essere, la vita non è la legge. La vita è quella divina che il Signore vuole a te. Lo capisci che cos'è la vita? Eccola, adesso lo capisci. Allora se non l'avessi proprio capito, guarda sto Signore che fa, che vedendolo... Gli disse: vuoi guarire? L'iniziativa è sua. Il tizio sta lì, oramai è rassegnato. So 38 anni, non può far niente. Non può far niente, secondo il tipo di legge, secondo il tipo di niente. Gesù va lì e glielo dice lui: dai, vuoi guarire? Non impone mai il Signore, non viene lì e ti dice: mo fai come dico io. E c'è una pedagogia dietro con Gesù Cristo che sarebbe veramente ora un giorno di riprendere, l'altro che certi presidi o certi professori sarebbero da riprenderli tutti qui. E il malato che gli racconta? Gli racconta quello che poteva sapere. E come faccio a guarire? La legge mi dice che per guarire devo fare certi procedimenti, mi devo alzare, devo andare lì. Ma dai, ma non è così che si guarisce. Ma come? Avete capito come? Alzati, prendi la tua barella e cammina. La cosa più semplice di questo mondo. Vivi? Cammina. Cammina con la tua barella. Certo, cammini con la tua barella. Non camminare guardando per aria. Cammini con tutta la tua fatica, con tutti i tuoi problemi. Ma cammina. Ecco che vuol dire guarirsi. Alzarsi, risorgere e camminare. E l'amico nostro che fa? Lo fa. Si alza e cammina. Quel giorno però, che stranezza, era sabato. Ma che era sabato non se n'è mica accorto Gesù. Ma non se n'era accorto nemmeno quello che guarisce. Chi se ne accorge? I giudei. Loro sì che si accorgono. Gli osservanti della legge si accorgono che essendo sabato, questo non si può muovere. Ma attenti, invece di dire... quello che gli raccontano è carino, adesso sarebbe da affrontarlo, però ho paura che ce ne andiamo troppo fuori. Già sono le 8 passate. Guardate la stranezza. Insomma, tu vedi uno che da 38 anni sta così. Cammina, che cosa gli dici? Perché ti sei preso la barella in mano? Cioè non gli dici: oh, ma che ti è successo? Ma com'è cammini? Cioè non ti viene qualcosa da umano, mica dico tanto. Una specie di empatia da dire: ragazzo mio, fammi capire, ti è capitato qualcosa? Hai barato fino adesso? Non so, raccontagli qualcosa. No, vai subito a trovare il pelo nell'occhio, il trave, la pagliuzza, vai sempre a trovare quello. E che gli dici? È sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Come non ti è lecito? Ma di che stiamo a parlare? Io sono guarito. Io adesso posso entrare nel Tempio, io fino adesso non sono entrato nel Tempio perché per legge dovevo star fuori, non ci potevo stare. Adesso vengo e tu mi dici: non ti è lecito portarti dietro la barella. Ma di che stiamo a parlare? Già, è vero, di che stiamo a parlare? E ovviamente questi, no, e lui gli rispose: ma me l'ha detto quello che mi ha guarito, non so nemmeno chi è. E gli domandarono: chi è l'uomo che te l'ha detto? Lui non lo sa, ovviamente, e questi vanno avanti. Ma qui adesso lasciamo tutto il resto, no? Perché ci interessa poco. A me interessava solamente farvi vedere che la differenza che c'è nel rapporto tra la vita che Dio comunica e la vita che invece la legge comunica. Dicevo la volta scorsa, e penso che questo non ve lo scordate mai, che il Talmud dice una cosa stranissima, ovviamente, no? Che Dio la mattina si alza e quando fa il catalogo, fa diremo così, la sua scheda per come deve presentarsi la giornata, le prime 3 ore della sua mattina le passa a leggere la legge, a studiare la legge. Pure Dio studia la legge. Anche Dio sta sotto la legge. Ma vi rendete conto a che punto si è arrivati? Non esiste questo tipo di discorso invece per quanto riguarda Gesù, va bene? E vi tralascio tutto il resto, ovviamente il perché questi volevano ucciderlo, viene detto, no, che lui si è fatto figlio di Dio e via di seguito. Passiamo all'altro brano invece che è più illuminante, con la luce, andiamo a vedere, ma capite che ci sarebbe tutto quanto da riprendere anche questo e fermarci 2 ore. Non ho capito. Acqua malsana. Quindi tu immagini tu che tipo di piscina che doveva essere, no? Una piscina nell'acqua malsana, eh? Quindi non poteva essere qualcosa che ti tirava fuori, però questi, la legge gli diceva che lì dovevano stare e loro stavano nell'acqua malsana, sperando che l'acqua malsana poteva guarirli. Cioè, vi rendete conto che punto di... Tante volte sarebbe da riflettere pure noi, però, quando facciamo certe situazioni e ci incapuniamo, anche quando qualcuno ce lo fa vedere. Va bene, andiamo avanti. Capitolo 9, il cieco dalla nascita che viene guarito. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli... Questa è un po' lunghetta, a un certo momento però mi fermo perché sennò non arriviamo a farlo tutto sicuramente. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che ci ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Sentitele bene, Il giorno, la notte, la luce e le tenebre. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Lo dice così chiaro, ma così chiaro, che non lo so come lo dovrebbe dire più chiaro. Ditemelo voi. Detto questo, adesso attenzione a quello che fa. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Questi andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Fermiamoci qua, va. Poi dopo è chiaro, c'è tutta la storiella che andremo pure poi dopo casomai a rivederla. Che cosa notiamo? Qui Giovanni sarebbe da fare un pezzettino per volta e ci sarebbe da fermarci solamente per un'ora e mezza sul primo versetto. Passando vide un uomo cieco dalla nascita. Se volete lo facciamo fino alle 8:30, questo qui. Però non so che dopo il resto diventa tutto. Passando. En passant lui vede. Io en passant non vedo mai. Lui vede. E vede un uomo cieco dalla nascita. Vabbè, sarebbe da rivedere un'operazione interna che c'è all'interno della Bibbia, che adesso è un po' lunghetta da fare. I suoi discepoli lo interrogarono, guardate questi a che punto arrivano. Anche loro vedono, perché gli parlano della stessa persona. Ma guarda questi che cosa vedono, vedono un uomo cieco dalla nascita? No. Vedono un uomo che sicuramente ha peccato, o una causa di peccato, e che ha fatto sì che potesse essere sin dalla nascita lui cieco. Ma vanno a cercare una causa, tutta strana, ma una causa, diremo così, di dolore, una causa di cattiveria. Chi è che ha combinato sto casino? È stato lui o sono stati i genitori? Perché se non c'è casino... non può andare avanti? Stanno vedendo la stessa persona, lui e tutti gli altri. Tutti gli altri non la vedono come lui. Guarda che è strano, eh? La vita stessa, così normale, quotidiana di tutti i giorni, lui la vede su un altro livello. Loro no. Loro si attaccano a quello che la legge diceva. Se c'è del male, se c'è della sofferenza, e qui c'è tutto un discorso da fare sulla sofferenza, che qualcosa avevamo accennato l'anno scorso a Giobbe, via di seguito. Era questa la soluzione. E certo, se c'è il male, ma il male non viene da Dio, no, ma mi pare ovvio. E da chi viene? E viene da qualcuno che l'ha commesso. E chi l'ha commesso? Quel povero Cristo. Ma c'è nato cieco, e allora è stato il padre e la madre. Ma se non è stato il padre, sarà il nonno, ma qualcuno deve essere, ma come si fa a non farla? Era logica la cosa. Logica che? Logica che? Un bambino nasce in un certo modo, logico che? Eh sì, è colpa della madre, colpa del padre. Poi normalmente si dice dei genitori. Ho detto la volta scorsa che era strano il discorso, la parola genitori non esiste. Non c'è la parola genitore. E questo era interessante, perché poi invece generò il logos. E lì invece genera. Genitore non esiste, perché c'era il padre che dava la vita, la madre faceva da incubatrice, punto. Non c'entrava niente il padre e la madre. La parola genitori non esisteva, è arrivata molto tempo dopo. Mi capite? E quindi sto tipo di discorso sarebbe un giorno pure da ritornarle a vederlo. Quindi quando si dice la colpa è di, è bel casino lì. La colpa poi, siccome è difficile pure darla al maschio, la colpa sicuramente era dell'incubatrice che non ha funzionato, qualche meccanismo strano stava tutto lì. Eccolo perché è nato male sto figlio. Colpa. Trovare sempre la colpa. Vediamo. E Gesù invece gli dice no. Né lui né i genitori. Ma di che stiamo parlando? Non avete capito un tubo di come Dio fa le cose? Allora ve le spiego. Ve le spiego come Dio fa le cose. E come le fa le cose? Le fa l'esatto contrario di come voi le state pensando. Talmente vuol bene agli altri che guarda che fa. Avete sempre visto le cose cattive. E glielo ripete, non ve lo leggo perché no, finché è giorno devo fare queste cose, perché poi dopo arriva la notte. Io sono nel mondo e sono la luce del mondo. E detto questo, fa un'operazione. Ve la ricordate l'operazione che ha fatta, che ho letto? Gesù sputa, fa del fango, glielo mette sugli occhi e gli dice vatti a lavare. E voi che fate? Ma questa però stasera proprio, ma che devo fare? Ma sì, ma stasera mi fate, ma questo chi è? Adamo che nasce, ma questo è Adamo. Che cosa succede ad Adamo? Dio fa il pupazzo, la creta lo mette su, gli soffia e vai. E che sta facendo allora Gesù qui? Che sta facendo? La nuova creazione? Mettetela come volete, ma certo. E immaginate l'ebreo che deve pensare, no, ma la creazione, no, la creazione non è quella lì, eccola la creazione vera. E quest'uomo, a quest'uomo, la vita di quest'uomo che funziona, non quella di Adamo che stava laggiù, quella non c'entra niente, caro mio ebreo, quella è una struttura di legge che non funziona, eccola quella che funziona. Tanto è vero che quell'Adamo la prima cosa che fa? Eva non ci capiscono niente, chi di qua e chi di no, io sono la luce, io ti schiarisco le cose. Eccolo, vai a lavarti, vai. E dato che vai, che fai poi dopo? Ti do qualche impedimento, non mangiare di quell'albero? No, vai a lavarti. E poi? E a me lo dici? Ti risponderebbe Gesù. E poi niente, poi vivi. Come? Ma ragazzo, ma che vuoi la legge? Rivuoi la legge? Rivuoi ritornare nel peccato? Vai, vivi. Come vivo? È quello che si chiedono sempre tutti. Ed eccolo che c'è l'avvoltoio dietro che ti dice, mo te lo spiego io, e ti dà la legge. Non è così il cristianesimo. Vai, vivi. E se sbaglio? Vai, vivi. Ma io posso sbagliare, ma io mi fido di te. Dio mi dice sempre, ma io mi fido, non aver paura se sbagli. Ma se sbaglio, e dai, fammi vedere come sbagli, fammelo vedere. Tanto il giorno che sbagli, sono arrivato prima di te. Il padre che corre dal figlio, ma ce lo dobbiamo raccontare, quante di queste cose ci sono. Non preoccuparti dell'errore, vai e vivi. Io mi fido, io so quello che ho fatto. Ci devi credere che tu sei il progetto mio. Ci devi credere che tu sei come me. Che cos'è la fede, quindi? credi, credi fortemente in questo, che funziona, altro che se funziona. Io sono la luce, guarda me. E fai come me. Non devi far altro. Dona la vita agli altri. Non so se vi ricordate. Il Padre ama me, io ho amato voi, e voi che dovete fare? Dovete amare chi? Il Padre? Me? No, gli altri ancora. Guarda che tutto a cascata il discorso, Quindi non ti preoccupare. Ma quante preghiere devo dire? Ma non ti ho detto che devi dire preghiere, ti ho detto che il Padre ama me. Io ho amato voi, voi amatevi tra di voi. E se non vi amate tra di voi è qui il problema. È qui il problema, non vi vede. Ma non ce ne sono altri di problemi. Tutto qui il discorso funziona. E allora, vi ricordate la lettura, così penso a questo punto di, sì, beh, non dico di terminare, ma vediamo un po'. Quando, in prima lettera di Giovanni, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e ci diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, guardate quante volte lo ripete. Anche qui questa è una tecnica che non l'abbiamo mai detta, ma bisognerebbe... Tutte le ripetizioni che ci sono hanno un senso. A quei tempi si scriveva e si scriveva in un certo modo. Per poter far capire che questo è più importante dell'altro, noi oggi usiamo alcune tecniche, per esempio c'è il grassetto, c'è la sottolineatura. Allora era complicato trovare. Il fatto che si ripetessero, tu capivi che era importante. La ripetizione da quel punto di vista funzionava in questa maniera, era funzionale soprattutto verso i greci, questo tipo di operazione gli funzionava. Questa scritta in greco, vedete quante volte sta ripetendo la vita, tutto questo tipo di discorso. Noi l'annunciamo anche a voi, perché anche voi siete in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Uno penserebbe, ma no, no, aspetta, questo si è sbagliato. Queste cose vi scriviamo perché la vostra gioia sia piena. No, perché noi siamo contenti. Sì, ma noi siamo contenti. Quando siamo contenti voi siete contenti pure, ma io non sono contento. Figlio mio, tu non sei cristiano. Io mi devo martirizzare da solo. Non fai parte del cristianesimo quando tu ti flagelli. No, non esiste. Ma lo dice Giovanni, non lo dico mica io. Se tu non sei contento, all'altro non gli trasmetti niente. Non gli stai trasmettendo un tubo di niente. Dovete cominciare a ragionarla così. Lui vi dice. Mi capite? La prossima volta quando parleremo dell'amore, vedete che il giochetto funziona così. È tutto a cascata. Tutto sempre di più e più va avanti e più funziona. Tanto che... E, come dire, ci potrebbero essere tre aspetti che io adesso non ve li faccio vedere, ma ve li dico solamente, la prossima volta li riprendiamo. Noi dobbiamo essere capaci, praticamente, dice Giovanni, di amare gli altri come lui ha amato noi. E non in funzione del merito. Io amo gli altri in funzione di quello che gli altri poi possono ridarmi. Non è questa la logica. Lo vedremo soprattutto nella crocifissione. Lì, per esempio, quello che è interessantissimo e che normalmente viene sempre visto poco è Maria. C'è una figura lì sotto che è stupenda. È la madre di Gesù. Che ama in un modo che a noi è impressionante quel discorso. Io non lo so se ci avete mai pensato. Adesso, mo perché mi è venuta... Non volevo nemmeno farla la prossima volta, mo a fine che la faccio invece. Per vedere l'amore a che punto arriva, no? Lì, se ve la faccio proprio in greco piano piano, il problema dell'addolorata, noi ce lo siamo giocato proprio da matti, ma non è per niente addolorata la Madonna lì, tutt'altro, è piena d'amore ma grandissimo, eccezionale, è una discepola perfetta, è quello che noi dovremmo essere. Maria non è sotto la croce come normalmente si dice, sotto la croce sembra quasi che sta così, no, Maria è presso. È vicino, non sta là sotto. Maria va. E come va? E lì ci sarebbe tutto il discorso di come lei guarda e di quello che gli succede quando gli dice, donna, questo è tuo figlio. Ci sarà tutto un discorso da vedere. Veramente è il massimo dell'amore che ci potesse essere. Questa donna, provate a immaginarlo, quello che sta patendo e quello che sta vivendo. Ma il patire non è quello che noi possiamo immaginare, il dolore, anche quello, il dolore fisico di vedere il figlio che muore. Ma vi ricordate tutta la storia di Maria dall'inizio fino a quando arriva, quello che può essere e quello che non può essere, vederla così? Questa donna che per strada ha avuto quanti attacchi dai suoi parenti, noi ce n'abbiamo avuto nei sinottici tante volte, no? I parenti di Gesù che vanno a riprendere sto pazzo, e c'è pure la madre, no? Perché questo è pazzo, la deve far finita, no? E lui che dice, ma chi sono i miei parenti? È solo chi fa la volontà del padre mio. Questo è proprio fuori di testa, tocca riportarlo. E Maria che sta a fare lì? Quante botte pia da tutti gli altri? Sai quante gliene avranno dette? Ma che figlio hai fatto? Ma dove sta? Ma che sta di? E questa sta sempre lì, inchiodata, eh? Sta, con il figlio a tutti i livelli. C'è tutto un discorso da rivedere da quel punto di vista. La discepola, quello che fa e quello che non fa. E vabbè, però adesso mi porta troppo in là. Il secondo aspetto che vi dicevo, per quanto riguarda la vita e quindi il problema dell'amore, è che donare è veramente donare. Non è un, come dire, un regalare. Donare, la differenza che ci può essere tra il donare e il regalare è questo qui. Quando io dono senza chiedere nulla in cambio. Non sto aspettando che l'altro in qualche maniera faccia un gesto di riconoscenza. Dono, perché mi sento talmente, come dire, pieno, che se non dono all'altro sto male io. È come la madre che deve partorire, la famosa misericordia, Rachamim, che se non partorisco muoio pure io. Deve uscire fuori, lo debbo donare. Questo è il dono grande, questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere secondo Giovanni. Ci siamo. Al punto che poi si arriva al terzo livello del dono più grande che ci può essere, e qui fino adesso penso che lui ci è riuscito, qualcun altro pure ci è riuscito ed è grande veramente, che bisogna perdonare. È un donare per, un donare ancora di più. E perdonare prima ancora che gli altri te lo chiedono. Tu perdoni senza che l'altro te lo chiede. È il massimo del massimo, questo ve lo ricordate, no? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Oh ragazzi, è più di così, ma che volete? Non solo si sta donando, ma sta dicendo di perdonare loro che non sanno. Questi nemmeno si rendono conto e tantomeno chiederanno mai perdono. Nemmeno scusa. E lui li perdona. Lui, l'amore è talmente traboccante, quello che ha lui, che va ancora al di là dell'aldilà dell'aldilà. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, noi ce la prendiamo con gli ebrei, ma qui tocca prendersela con i greci, con il mondo intero. Questa è una struttura che non funziona da nessuna parte. Nessuno riesce a comprendere un'operazione del genere. Nemmeno quel cretino di giornalista che va sotto alla mamma che gli è morta e figlia e dice che fai, oh, perdoni quello, a quella gli avadi, ma dai Gesù, ma sei proprio scemo de botto, no? Il perdono è una cosa seria, non è che perché arrivi col microfono sotto quella ti deve perdonare. Quindi il perdono è una cosa importantissima. Quindi è un discorso che non funziona in questa maniera. Perdonare è il massimo del donare, quindi il massimo del travasare nell'altro tutto quello che tu hai, ma senza ricevere nulla in cambio. Nulla, il nulla, no un qualcosa. Spetta a lui. Che cosa? Donare a te? No! Far sì che lui impari la tecnica del dono e lui comincerà a donare. Eccolo questo travaso che scende, perché io quello che dovevo fare l'ho fatto, l'ho dato e seguiterò a darlo sempre. E lui seguiterà a ridonare sempre questo tipo di operazione. Giovanni è molto strano e quindi dovremmo un po' riprenderlo da questo punto di vista. Va bene, ho appena accennato, vedo che tocca smettere, perché sennò il grande capo si arrabbia, e ha ragione, no? E riprendiamo qui, la prossima volta quindi un po' della luce cercheremo di vederla bene, ma soprattutto faremo l'aspetto dell'amore. La prossima volta è il 19, sarebbe l'ora prima di Natale, l'incontro prima di Natale. A meno per dirci buon Natale, sì, noi ci vediamo, no, la prossima volta, sì. Va bene. Dai, buonasera.